gentlemen. Landing and cooling. Now clear.
Buonasera, buonasera a tutti, eccoci qua a Londinium Calling alle 9, puntuale, 9 p.m., puntuale come sempre ogni lunedì, per regalarvi delle perle di storia ultimamente, di storia. L'ultima volta abbiamo fatto quella sui cavalli, abbiamo annunciato il rapporto tra gli equini in Gran Bretagna e i bipedi e gli umani. Abbiamo toccato vari aspetti, militare, sportivo, eccetera, scommesse, e adesso, come annunciato, parliamo dei poveri cavalli che insomma hanno avuto una sorte non favorevole durante la carica di Balaclava, famosissima, detta anche la carica dei 600. O della Light Brigade, della Brigata Leggera, è famosa perché hanno fatto film, libri, di tutto, ma è famosa soprattutto non tanto per il fatto d'arme militare, che poi vedremo, che è stato tutto un grande qui pro quo, quanto per il fatto che il comandante Lord Cardigan, inventore di un capo che io e il nostro principe, principe ti saluto.
Buongiorno,
Cardigan, io mi ricordo di te col Cardigan.
Dico buongiorno perché mi sono svegliato adesso, chiaramente la sera per me, insomma, è il giorno, io tutto invertito qua, no? Visto che le inversioni vanno di moda, insomma, sì, Cardigan, per carità, il principe, il famoso, no, il principe di Galles è un'altra storia, no?
Però
sì,
però poi c'è l'incrocio,
i capisaldi che noi conosciamo, diciamo, sappiamo bene che cos'è il Cardigan. È un po' da vecchio, diciamo, no? Però
lo so, il Cardigan col bottone, però ha avuto un revival molto anni 60, che tra l'altro è legato al nome di Lord Cardigan, che lo vedremo adesso, il conte di
se
Cardigan.
Se lo metti adesso questi qua che insomma vediamo al Festival di Sanremo, se si mettono il Cardigan gli emenano praticamente.
Sì.
Riposto.
Il Cardigan comunque poi ha avuto anche una seconda vita con la Zip, perché prima era solo con i bottoni, poi la Zip. E praticamente si diceva che Lord Cardigan portava questo tipo di abbigliamento, anche se non ho mai visto un ritratto con lui con questo tipo di giacchetta. Però siccome è diventato paradossalmente, nonostante la disfatta militare, insomma, un grande personaggio, eroico, eccetera, un media man, allora saranno inventati i commercianti che lui portava il cardigan, e quindi era un'operazione commerciale che non l'ha inventato lui, però insomma girava questa voce, questo per sfatare il primo mito.
E poi tra l'altro Cardigan è anche una città del Galles, dal lato ovest, diciamo, no? C'è un bellissimo posto che si chiama appunto Cardigan, che è una sorta di gateway, è vicino alla famosa Theft Valley, e insomma se sapete, soprattutto tra il Galles, perché quasi nessuno ci è mai andato a quanto pare, conoscono solo il principe, però non conoscono il Galles proprio, e dunque visitate Cardigan, andateci ovviamente con
forse viene usata da là, perché sono molte pecore, il Galles è famoso per la pastorizia. Forse con le lane gallesi facevano i cardigans. Va bene, comunque, di cosa stiamo parlando? Non si sa.
Abbiamo parlato prima appunto di come viene chiamata questa famosa battaglia, no? E mi sembra che si chiami appunto, la carica dei 600, la carica della Brigata Leggera, sono tutti i nomi epocali che rievocano questo momento storico incredibile, tragico della storia militare inglese, però che denota come sempre la grande abnegazione di un popolo che è sempre stato forte, no? Cioè, nel senso, si vede dalla strada, dagli hooligans, da come sono stati, insomma, per parlare di episodi più recenti, ma la loro determinazione, diciamo, è unica, cioè mai litigare con l'inglese, perché non è che finisce a parole o tra luce e vino, ma finisce allo stremo, o tu o loro. Viene chiamata anche la sottile linea rossa, e in effetti poi c'è una sorta di d'accordo con un altro famoso film che non c'entra molto perché appunto parla di tutt'altro, parla, se non sbaglio, della seconda guerra mondiale, credo che sia ambientato nel 1942 se non sbaglio, ed è chiamato The Thin Red Line, quindi la sottile linea rossa. Chissà se non ci fosse un legame tra i due, no? Perché uno è completamente avulso da quel periodo storico, però così viene ricordata anche la famosa battaglia di Cardigan.
Ma lì c'è un nesso, se non altro per il colore degli uniformi. Infatti venivano chiamati i soldati, i cavalleggeri di Lord Cardigan, cherry picker, perché c'erano i pantaloni rossi, anche per un episodio di armi che è avvenuto tra il Portogallo e la Spagna, anzi Spagna, durante le guerre napoleoniche. Ci fu uno scontro vicino a un frutteto e da lì furono chiamati cherry pickers, quindi come si dice, raccoglitori di ciliegie. Dopo l'uniforme, i pantaloni rossi, era un dandy Lord Cardigan, ci teneva molto, era un fighetto, ci teneva molto al look, quindi le più belle uniformi della cavalleria, si dice, anzi senz'altro.
E poi cherry picker in inglese normalmente si usa pure per dire quella macchina, diciamo una cosa, come dire, una sorta di gru, no? Che sale appunto e prende poi
esatto,
giusto, dagli alberi, e viene chiamato appunto cherry picker.
Bene, allora di cosa stiamo parlando? Innanzitutto inquadriamo il momento storico, la guerra di Crimea. Un paio d'anni, 1854, 1856 erotti, giusto? Più o meno, sì. 53-56, però non tre anni completi. E praticamente da un lato c'era l'impero russo, dall'altro un'alleanza molto strana tra l'impero ottomano, la Francia, la Gran Bretagna, il regno di Sardegna che si è infilato, perché insomma era il tempo delle guerre di indipendenza, doveva comunque fare la sua figura, comunque che succede sempre, no? Anche adesso. Devi comunque schierarti, evitare che ci siano altre alleanze, eccetera. E tutto ebbe nominalmente origine dal fatto che la Francia aveva concluso un accordo con l'impero ottomano per il controllo dei luoghi santi, sempre lì si va a finire, i luoghi santi che erano sotto l'impero ottomano, che tra l'altro cominciava a decadere, sotto controllo degli europei, quindi cattolici. La Russia questo diceva no, non ci sta bene, devono essere gli ortodossi. Infatti adesso se uno guarda i vari luoghi cosiddetti sacri, c'è una cooperativa, ci sono gli armeni, gli ortodossi, i cattolici, insomma, poi ogni tanto si menano anche, no? A Betlemme abbiamo visto ogni tanto scattano anche le risse tra di loro, scene penose, vabbè, comunque non ci riguardano. E praticamente con questa scusa fu dichiarata guerra alla Russia. Il vero motivo era che la Russia voleva avere più spazio verso l'Occidente, verso il Mediterraneo. Infatti si chiama anche guerra di Crimea, perché c'è ancora la guerra in Crimea, purtroppo per altri motivi, però la guerra di Crimea è la base più importante, la penisola nel Mar Nero, dalla quale poi dopo passavano le navi e andavano nel Mediterraneo e oltre in Atlantico, eccetera. Quindi le vere motivazioni sono, come direbbe qualcuno, geopolitiche. Ti ricordi? Andava di moda a dire geopolitica dagli anni 80.
Sì, piace pure adesso.
A geopolitica. Bene.
Comunque, invece, insomma, almeno diciamo, vedo qualcosa che sta accadendo pure oggi, insomma. No?
Cioè, beh sì, sempre là. Poi tra l'altro in Crimea c'era una comunità italiana, c'era, insomma, erano dei coloni che erano lì da tanto tempo, ancora adesso. Poche centinaia.
I famosi grumiri.
No, e quindi là, il regno di Sardegna, che non era ancora Italia, si schiera chiaramente con gli inglesi, anzi il contingente italiano era sotto comando inglese, erano attaccati gli inglesi, bersaglieri, c'era anche un mio parente, monsignore tra l'altro, piemontese, che c'ho ancora il ritratto a casa, dopo lo metto, no? Però purtroppo era monsignore, cappellano militare, tutte medaglie, tutto a posto, e lui era in Crimea. I più grandi morti che sono stati in Crimea sono stati per il colera, perché insomma non c'erano vaccini.
Ma io infatti, scusa se ti interrompo, ricordo che un tempo tu c'avevi delle lance, un cappello, un casco, no? Attaccato
esatto.
Al muro.
No, le lance quelle sono il nonno della, purtroppo, della guerra dell'Africa orientale, preda di guerra, quelle ci stanno ancora. No, quello è mio nonno che era ufficiale. E invece no, quello era prima, cinquantina d'anni prima, anzi quasi 100, lo zio in Crimea. Comunque, che dire, tra i vari contingenti che vengono mandati in Crimea c'erano ovviamente gli inglesi, tra i più grandi sponsor. E tra loro c'era la brigata di cavalleria leggera. La brigata di cavalleria leggera composta da 4 reggimenti, poi c'era quella pesante, c'era l'artiglieria, eccetera. Però a noi ci interessa soprattutto quello, perché l'atto della carica di Balaclava è noto soprattutto perché è stato totalmente inutile. Sono morti più di metà di quelli che hanno caricato. Insomma, stiamo parlando comunque di centinaia di morti, non migliaia o decine di migliaia. Comunque è stato un episodio mediaticamente all'epoca, che poi ha riecheggiato per decenni e secoli a venire fino ai nostri giorni, perché, come debbe a dire un ufficiale francese dei chasseurs d'Afrique che erano assieme agli inglesi, che osservò tutto, Bosquet, François Bosquet, la frase più famosa che ha detto è questa, tu che mastichi molto bene il francese più di me: c'est magnifique, ma ça, ce n'est pas la guerre. Cioè, è magnifico, ma questa non è la guerra. Vi sono fatti massacrare, praticamente.
Eh sì. Cioè, vogliamo inquadrare innanzitutto chi erano, diciamo, i personaggi clou, diciamo, quelli che comandavano i vari eserciti, no? Le forze in campo, abbiamo detto, appunto, diciamo, Regno Unito, Francia, l'impero ottomano e dall'altra parte l'impero russo. E vediamo un po' chi è che comandava, appunto, l'esercito. Da una parte l'esercito britannico, Lord Fitzroy James Henry Somerset, da cui pure anche una grande regione, no? E anche la regione dove fanno un sacco di formaggi, tra l'altro, che è stato un grande generale, giovanissimo, poi, che partecipò pure a delle guerre napoleoniche, partecipò alla guerra di indipendenza spagnola, a quella dei 100 giorni, era segretario militare del duca di Wellington. Quindi Lord Raglan comandava l'esercito britannico. E dal punto di vista invece della Francia, che era appunto schierata insieme, avevamo, che l'hai già citato, nome completo François Marcellin Certain de Canobert, che è stato appunto è un generale, anche un senatore francese, maresciallo di Francia, quindi un grande titolo, dal 1856. Dalla parte invece dell'esercito russo c'era il principe, il grande principe Alexander Sergei Menzikov. È stato ammiraglio, generale, diplomatico russo appartenente all'alta nobiltà, e venne nominato generale nel 1817 e ammiraglio successivamente nel 1833. Anche se però nel contesto l'attacco russo, appunto, di Balaclava non vide tanto Alexander Sergei Menzikov, ma quanto il suo secondo in comando, il famoso, e poi ne parleremo, generale Pavel Liprandi, che sembrerebbe italiano.
Bravo, no, è italiano di origine, bravo.
Esatto,
bravo, sì. di origine soltanto, di familiare.
Grande generale russo, ed è lui che è Pavel Petrovich Liprandi, questo è il suo nome intero.
Esatto. Questo è il quadro. Poi, vabbè, più o meno vincicchiamo questa guerra, poi insomma non stiamo a sindacare troppo su tutte le varie operazioni, eccetera. Noi ci concentriamo, perché poi uno parte dalla guerra, da questo episodio, no? Che praticamente cosa successe? Successe che per un ordine sbagliato, male interpretato, fu mandata a caricare una posizione di artiglieria munita e pronta a rispondere al fuoco da dei cavalleggeri, neanche cavalleria pesante, forse più giusto cavalleria leggera, perché arrivavano prima. E da lì però nasce il mito di Lord Cardigan, perché lui ritorna in Inghilterra come un eroe, quando invece, insomma, uno vede il personaggio, magari non è il caso. Tra l'altro Lord Cardigan è talmente famoso ancora ai nostri giorni che c'è un suo personaggio in un videogioco molto famoso che si chiama Assassin's Creed. C'è Lord Cardigan, che penso sia un villain, uno cattivo, non lo so adesso, non pratico quelli del mondo
virtuale. Un film, se non sbaglio, no?
Eh sì, ci ha fatto anche il film, sono quelle adesso dai videogiochi, tirano fuori il film, un po' di tutto. Però adesso metterei... Prego.
È interessante perché poi la battaglia ha un esito... Vabbè, non anticipiamo nulla perché voglio dire storia, quindi più o meno tutti lo sanno, almeno chi lo ha letto. Ma insomma, uno degli elementi principali, oltre ai cavalli, sono i cannoni pure, purtroppo, no?
I cannoni.
Esatto, lo schieramento dei cannoni. Da una parte abbiamo 20.000 soldati britannici con 41 cannoni, 7.000 erano gli uomini francesi e 1.000 i turchi, però i turchi valevano per 8 perché c'hanno 8 mani, no?
Esatto.
Nel senso, eccolo là. E invece dall'altra parte c'eravamo 25.000 russi, quindi più o meno diciamo che la forza in campo erano leggermente superiori quelli, diciamo, tra francesi e inglesi, 1.000 turchi, 8 mani, insomma, facciamo... E invece 25.000 turchi, però i cannoni, in effetti, quello è il problema, che i cannoni dei russi erano 78 cannoni contro 41, quindi insomma,
esatto.
quasi il doppio.
Un'altra roba, prima metterei un pezzettino, ma prima vorrei far notare il fatto che tutto il contingente italiano, che sembra meno di 20.000, 18.000 qualcosa, anzi italiano, sabaudo, anzi sardo, perché se il regno di Sardegna, fu portato lì da navi inglesi, le stesse navi inglesi che dopo favoriranno lo sbarco di Garibaldi. Quindi tutta sta cosa, senza gli inglesi, prima non ci sarebbe stato l'accredito di Balaclava della guerra di Crimea per quanto riguarda il Città Sabaudo. Non ci sarebbe stato, e lo so che a molti rode, non ci sarebbe stato manco lo sbarco dei mille, che comunque loro erano un impero, inciuciavano, facevano i loro interessi, e quindi allora si vede che gli conveniva. Mazzini è stato a Londra, abitava vicino a casa nostra, tu lo sai, caro. E quindi questa è una cosa da dire ai patriottari risorgimentali, che insomma è tutto un gioco di interessi, come sempre, vero o no? Bene, io metterei adesso, prima di continuare, un pezzo classico fatto da tre giganti, che si chiama Rock and Roll, titolo la canzone delle Zeppelin, fatta niente di meno, poco di meno che da Robert Plant, quindi lui, Iddu, cantante di Led Zeppelin, al piano Jules Holland, che sappiamo tutti, cioè noi sappiamo chi è, ma comunque è uno dei più grandi musicisti inglesi, jazz, swing, negli anni 80 faceva parte di un gruppo molto famoso, e poi c'era Imelda May, che è una grande cantante rockabilly, soul, tra l'altro...
Fantastico.
Tra l'altro un tronco praticamente, si depetra, come ha detto quello a Sanremo, Sina Petra, è di pietra anche lei, sì. Noi seguiamo anche il festival di Sanremo, e quindi direi di mettere questo pezzo live, Robert Plant featuring Imelda May, Jules Holland piano, Rock and Roll, a voglio, un paio di anni fa. We'll be right back.
Fantastica selezione, ho visto la selezione oggi, insomma, roba forte, davvero intenditore musicale, devo dire la verità. Io sono uno così estemporaneo, vado, prendo, colgo su YouTube quello che trovo più o meno, ma tu sei veramente, quando ti
finisci... Guarda che mi sa che la tecnica è la stessa, so che...
No, ho notato, perché insomma, non voglio...
Manco mi ricordo.
Però su Robert Plant, cioè, la notizia, perché qui insomma, siamo un misto tra serio e gossip, diciamo, no? Queste sono le notizie serie, no, scherzo. Allora, Robert Plant è grande, prolifico a livello musicale, ma anche a livello proprio fisico, però no. Il grande pride, come si dice? Pride dell'uomo tutto d'un pezzo, perché che cosa sappiamo? La grande rivelazione è che lui era, diciamo, sposato con tale Maureen, con la quale ha avuto poi 3 bambini, 3 figli, ma dopo, 8 anni di distanza, dopo che si è divorziato praticamente con la prima moglie, si è messo con la sorella di Maureen, con la quale ha fatto un figlio. Ecco, bravo Robert Plant, tutto in
esatto,
famiglia.
Esatto.
Tutto in famiglia.
Esatto. Ma poi tra l'altro, vabbè, li chiamavano il dei dell'Olimpo, cioè alla loro epoca gli è andato che ci è andato,
Io vorrei sapere Mick Jagger.
Ma sai che adesso che ti vedo con sto cappello, ma sai, gli somiglia Robert Plant?
Davvero? Ma chi dice?
Ma te l'hanno già detto.
Robert Plant, sono io
punto. Vedi. Robert Plant, adesso che ti vedo così, dai, cazzo, grande. Ma io mi spaccerei.
Ditelo. Purtroppo la radio non mi fa onore, io l'ho sempre detto, devo fare la televisione, il cinema.
Il cappello lungo uguaglio proprio. Va
il
bene.
Il cappello lungo, insomma, mi fa sembrare che ho 70 anni invece che 60, quello è il problema.
Però, d'autorità. Bene, diciamo. Comunque abbiamo dato un'infarinatura di quello che successe, anzi, delle cause che portarono la carica dei 600 della
ah no, pensavo delle cause liceo. Per le quali Robert Plant si è messo con la sorella della prima donna.
Si sa, quelle sono cause, insomma, intuibili. Vero, no. Allora, chi era il responsabile? Che poi non era il vero responsabile, perché la catena di comando, lui era alla fine era l'ultimo. Delle cose che vengono imputate a Lord Cardigan, forse il fallimento della carica è l'ultima cosa. C'è ben altro. Lui, innanzitutto, conte di Cardigan, il suo vero nome James Brudenell, settimo conte di Cardigan, titolo creato nel 1661 da Carlo II, quindi dopo le guerre di Oliver Cromwell, di religione, eccetera, quando il primo re fu decapitato, eccetera. Quindi titolo relativamente recente, se uno guarda la storia britannica. E che succede? Lui, vabbè, viziatissimo, vive con 7 sorelle, l'unico maschio, quindi viziatissimo da tutti. Cade da cavallo malamente quando era piccolo, tant'è che ai genitori sembrava che fosse rincoglionito, cioè sembrava, i genitori erano convinti che il figlio fosse rincoglionito, no?
C'è un bel invece... look con i bargigli, c'è tipo dei bargigli, no?
Esatto.
I famosi bargigli, molto particolari. Sguardo spento, guarda sì, oltre.
Era vizioso, viziosissimo, poi vedremo.
È rimasto del cavallo, non gli è rimasta soltanto la caduta, mi sa.
È vero, pure come si dice. E lui praticamente fu espulso addirittura da Harrow, che è una scuola superiore, molto conosciuta, dal 1500 che esiste, dove vanno ancora adesso i rampolli dell'aristocrazia, quelli pieni di soldi inglesi. Fu espulso da questa scuola perché durante un incontro di pugilato, che erano ammessi, no? Per mondo, dai, tutto sommato, tra le dispute tra gli studenti, uno dice il bullismo. Lui fece a pugni in un regolare duello di pugilato, come si dice, un incontro di pugilato, e lui si ruppe la mano e non andò, insomma, non accettò le cure, insomma, una cosa del genere. Era legato alla frattura, non al fatto che avesse menato o si fosse menato, ma al fatto che era stato indisciplinato, non ha voluto essere curato, eccetera. Quindi, insomma, testa calda, affascinato dalla cavalleria, che era, insomma, all'epoca l'arma di elite, no? Adesso uno pensa, non so, agli aviatori, no? Come dire, il top gun, no? Queste cose. All'epoca, il top gun dell'epoca era il cavallerizzo, soprattutto se era ufficiale di un reggimento prestigioso di cavalleria, insomma, è la cosa bella che succede, bella per modo di dire, che succedeva all'epoca, che se tu eri un nobile, avevi tanti soldi, tu entravi, ti compravi il titolo da ufficiale, il titolo, il grado, compravi il grado ed entravi, op, da capitano piuttosto che da tenente colonnello nel reggimento che più ti piaceva. Non era una cosa che andava automatica, no? Perché se tu eri un parvenu, uno che aveva tanti soldi, ma comunque non avevi una storia familiare, eccetera, il colonnello comandante poteva bloccare, poteva mettere le cose. Quindi è una roba molto, molto di conoscenze, molto di raccomandazioni, ma molto anche, insomma, eticamente non molto apprezzabile. Anche perché questa cosa del commercio dei gradi funzionava in infanteria e in cavalleria, ma non funzionava, per dire, in marina o nei corpi logistici, perché lì c'era gente che aveva studiato, voglio dire, perché non è che tu lo devi tracciare, non è che puoi diventare capitano di un vascello se non sai tracciare una rotta, o piuttosto fare organizzare. In artiglieria non esisteva questa cosa, perché tu dovevi essere a fare la scuola, quindi imparare come si sparava il cannone, una serie di cose tecniche. Allora dopo sì, però insomma c'era un inter. Invece cavalleria e fanteria, tutti i nobilastri, insomma, potevano accedere fino a un certo momento, perché molti di questi volevano il titolo che dava prestigio, l'uniforme bella, eccetera, però non volevano fare azioni di guerra reali, anche perché magari erano il primo erede di una dinastia, cioè, secolare, e il padre non aveva piacere che il primo figlio maschio magari morisse durante una di queste famose cariche. Quindi anche lì c'era una cosa, era più una roba per molti, non per lui, va detto, per molti era una roba proprio di farsi vedere, senza però rischiare l'eventuale ammazzamento in azione. E poi venivano anche pagati gli avanzamenti di grado, cioè questa cosa è finita, ma è relativamente recente, no? Perché è andato avanti al 1600 e rotti fino al 1871, quando ci fu una riforma dell'esercito che portò a finire questa cosa delle raccomandazioni a pagamento, diciamo, è vero o no? Addirittura c'erano dei prezzi di listino. Poi però, se il reggimento era molto famoso, molto prestigioso, veniva da fatti d'armi, eccetera, eccetera, cioè c'era il mercato nero, praticamente c'erano le offerte, le aste. Tu volevi diventare colonnello, c'era l'asta e tu partecipavi di qua, di là, arrivavano i prezzi a più del doppio del prezzo ufficiale. Fa già ridere pensare che ci sia un prezzo ufficiale, no? È vero o no? What else? Addirittura in questo sistema di mercimonio dei gradi, che poi vabbè non si è inventato niente, no? Pensiamo ai papi che vendevano le indulgenze o il paradiso, quindi questo anzi fa meno ridere di quell'altro, pardon. Addirittura l'amante di Giorgio VII vendeva le, cioè lui essendo personaggio uso alla frequentazione di corte, lei aveva un grandissimo mercato con aste di titoli militari ed era l'amante del re, quindi questa era la cosa. Poi è strana la cosa, perché c'erano un minimo di decenza, diceva che c'erano dei gradi non vendibili, almeno non subito, che erano quelli di gente promossa per meriti oppure caduta in battaglia. Allora lì magari si aspettava un attimo, oppure c'era quello, insomma. Mentre invece i vendibili erano per quelli che andavano in pensione, si ritiravano dal servizio, così lasciavano il posto vacante tranquillamente, senza promozioni, eccetera. E allora venivano.
Ma oggi poi ci sono degli scamotaggi che alcuni prendono al volo, che è quello appunto di comprare titoli immobiliari legati a delle isole fantasma oppure degli appezzamenti di terra, per esempio in Scozia, no? Quindi uno potrebbe, esatto, essere benissimo lord e comprare il titolo perché magari c'è un possedimento nobiliare di un 3 metri quadrati o un agro, qualsiasi cosa, in una terra scozzese. Oppure ci sono, come per esempio il Principato di Sealand, no? Per quelli che non sanno, che è una sorta di piattaforma che venne costruita, mi sembra, durante la Seconda Guerra Mondiale e che ha il titolo di Principato a sé, per cui loro vendono i titoli nobiliari, quindi se uno lo comprasse potrebbe avere proprio sulla carta, anzi è successo all'amico nostro che ha comprato il titolo e ce l'ha avuto stampato sulla carta di credito, no? Quindi quando fai una prenotazione di un hotel o ai tempi d'oro, quando c'erano le linee aeree che non erano semplicemente quelle di oggi, insomma un po' caotiche, ma c'era British Airways e poche altre, insomma magari era il Lord di Sealand, quindi insomma veniva annunciato in un certo modo, insomma, soprattutto per chi non sa.
Esatto, esatto, poi c'è il discorso anche delle tasse, sì. La gente gli è sempre piaciuto, insomma, apparire quello che non è, chiaramente andando verso su. È vero o no? Cosa è successo? Sempre questa cosa che l'ho incontrata, questo argomento del mercimonio dei titoli militari, appunto studiando sta cosa, me la sono andata a vedere perché mi interessava. Le guerre napoleoniche, chiaramente, lui entra in azione qualche anno dopo, no? Le guerre napoleoniche sono un sacco di morti, molti caduti, tra l'altro gente valida con esperienza. E cosa succedeva? Praticamente questi posti sono rimasti vacanti, perché erano comunque posti operativi e i vigliacchi, insomma, quelli che volevano il titolo senza non li hanno occupati. Quindi c'è stato anche un deficit, questo sistema di gente che voleva solo apparire, ha causato proprio un deficit di ufficiali in servizio attivo.
Certo.
Esatto. Cosa è successo? Allora, insomma, lui compra il titolo molto giovane, 35.000 sterline, che diventa un ufficiale del 15° Hussari nel 1832, quindi stiamo parlando quasi 20 anni dopo le guerre napoleoniche, fine delle guerre napoleoniche, Waterloo, eccetera. 35.000 sterline, che adesso sembra dire, vabbè, è una botta, però all'epoca quante erano? 4,5 milioni di sterline. Cioè, te rendi conto, stava con le pezze al culo, come si direbbe. E quindi poi lui comincia tutta questa trafila di promozioni pagate, finché non diventa 4 anni dopo tenente colonnello dell'undicesimo Hussari, che è quello diciamo coinvolto nella carica di Balaclava. Tra l'altro, prima di interrompersi con la musica, l'undicesimo Hussari è durato dal 1715 fino al 1969, ed è una roba triste. Se uno guarda la storia dell'esercito britannico, che era imperiale, quindi pieno di reggimenti, tantissima forza di veramente centinaia e centinaia di migliaia di persone, viene piano piano ridotto, e la storia dell'undicesimo Hussari è la storia di tanti reggimenti famosi, storici, carichi di gloria, che sono stati poi amalgamati piano piano 2, 3, 4, 5, 6 volte. Infatti adesso fa parte dal 69 dal decimo Royal Hussars, gli Hussari reali. Poi nel 92 hanno amalgamato addirittura il decimo, il quattordicesimo e il ventesimo, e sono diventati gli Hussari reali del re, cioè cambiano sempre il nome di poco. Però insomma si parla sempre di shrinking, no? Si restringono, le forze armate dei paesi decadenti si restringono. Infatti adesso io penso che la Gran Bretagna abbia meno effettivi addirittura dell'Italia, poi magari la preparazione, magari un altro discorso, eccetera, poi anche lì andiamo a vedere. Però quello è il caso, questo è quello che sta succedendo, insomma, dagli anni 60 in poi, da quando è finito l'impero britannico. Ma io adesso metterei, se tu sei d'accordo, caro Prince, un altro pezzettino.
Shooter Jennings, hai scelto bene il nome, visto insomma
Shooter, esatto. Shooter Jennings, sì, dinastia del country di Nashville. Lui comunque, vabbè, dai, un bel pezzo classico americano rock, che come intanto piace a noi motociclisti, infatti si chiama Steady at the Wheel. Lui è Shooter, sì. Jennings, era 15 anni fa.
Lui poi, bisogna dire, insomma, è cresciuto con ascoltando Johnny Cash, Willie Nelson, insomma personaggi fortissimi. A 5 anni già suonava la batteria, a 8 anni ha iniziato a suonare il pianoforte, quindi insomma un personaggio incredibile. A 14 anni la chitarra, e ha suonato pure con la band del proprio genitore, che suonava proprio una rock and roll band, quindi insomma grande. E poi insomma viene da Nashville, Tennessee, voglio dire, la patria di un certo tipo di musica, insomma soprattutto rock, folk, country, diremmo, no?
E esatto. Anche soul, perché c'era la Stax Record, no, di Memphis, era vicino.
Stax, sì, esatto.
Tutto lì.
Non lontano. E lui, diciamo che suona, poi inizia ad essere uno dei più degli esponenti di quello che viene definito Southern Rock, no? Quindi una sorta di subgenere, diciamo, di quello che è la rock music unita a quello che era rock and roll, country, blues, un sacco di focus sulla chitarra elettrica e sui vocals, no? Quello interessante. Viene anche definito, diciamo, outlaw country, no? Perché appunto è una sorta di gruppi, diciamo, minori che si sono uniti tra gli anni 70 e l'inizio degli anni 80 e hanno costituito quello, una sorta di movimento chiamato Outlaw Movement, no? Quindi che giravano intorno appunto a quello che era la musica, diciamo, come posso dire, a quel tempo c'era un establishment musicale che era quello legato a Nashville e loro, diciamo, sono una sorta di rivoluzionari che escono fuori da quel contesto lì, insomma. Quindi interessante, insomma, come io non conoscevo molto, però interessante come soggetto, insomma, personaggio che in Italia forse non conoscono tanto, comunque, insomma, grande, grande personaggio. Poi tra l'altro anche giovane, perché è nato nel 79, quindi insomma uno che c'ha un po' d'anni meno di noi e si è fatto valere.
Eh sì. I agree. Bene, allora lo sentiamo adesso e poi continuiamo con le vicende di Cardigan e i suoi cavalleggeri. A voi. We'll be right back. Bene, bene, stiamo andando a Macchia di Leopardo per conoscere le vicende che hanno portato alla carica dei 600 di Balaclava, ma soprattutto stiamo conoscendo uno dei responsabili, senz'altro quello che ne ha tratto più fama, che appunto, Lord Cardigan. Che succede? Abbiamo detto all'undicesimo Ussari, che fa parte, che era sotto il suo comando, in quanto comandante non solo del reggimento, ma di tutta la brigata leggera a Balaclava, il nostro Lord Cardigan. L'undicesimo Ussari nasce nel 1715 come unità di dragoni e vede l'impegno nella guerra civile contro gli Stuart, no? Quando gli Stuart cattolici, giacobiti, no? C'è anche la famosa canzone, giacobiti di nome, come faceva, non mi ricordo più, la musica alternativa è famosa, e vede l'impiego appunto in questa guerra, e tra l'altro è famoso l'undicesimo, era perché non esiste più, l'undicesimo Ussari, perché l'ultima battaglia combattuta sul suolo inglese, cioè pazzesco, uno non ci pensa a queste cose, no? Noi l'ultima l'abbiamo avuta pochi decenni fa, l'ultima battaglia tra esercito combattuta sul suolo inglese è di quasi 300 anni fa, dopo non ce ne sono più state, nel 1746. Aveva visto come a Culloden, tra l'altro, no? Famosissima, ha visto come protagonista l'undicesimo Ussari. Poi diventano i dragoni, l'abbiamo detto nella puntata scorsa, i dragoni erano fanteria montata, quindi potevano combattere sia a cavallo che a piedi, avevano le spingarde, avevano i fucili, avevano le pistole, armi pesanti, corazze, eccetera. Quelli sono i dragoni. Poi nel 783 l'undicesimo diventa light dragoons, quindi dragoni leggeri, quindi più leggeri sia per quanto riguarda l'equipaggiamento che magari anche la cavalcatura, perché abbiamo visto che la volta scorsa la differenza tra i cavalli che vengono utilizzati, quindi veloci, snelli, dalla cavalleria leggera, e invece pesanti, capaci anche di sostenere l'urto della carica, nonché tutte le protezioni e tutto l'armamentario che si portavano i dragoni o i corazzieri, insomma quelli che erano appunto i cavalieri che si occupavano di che militavano in formazioni di cavalleria pesante.
E poi c'erano l'ibrido, no? C'erano appunto i dragons, diciamo, erano quelli che erano funzionali dismounted, no? Quindi potevano combattere meglio quando erano non a cavallo. C'avevano appunto, cioè a dire il vero potevano combattere ugualmente, no? Gli Ussari erano invece più insomma appunto la cavalleria, mentre invece c'erano gli chasseurs, che erano una sorta di crossover, no? Tra appunto i dragons e gli Ussari, e potevano fare insomma una buona performance in entrambi i casi, quindi c'erano diverse
chasseurs molto utilizzati, come anche i dragoni, come ricognizioni oppure azioni di disturbo, piccole azioni di disturbo lo facevano, sì, infatti chasseurs d'Afrique, l'abbiamo detto i francesi prima, c'avevano quello che ha fatto il commento che abbiamo detto all'inizio, erano appunto chasseurs a cavallo. Bene, mi sono perso, eccolo qua. Cosa succede? Poi dopo viene mandato, passa molto tempo, quando già lui era comandante, il reggimento passa molto tempo in India e lui questa cosa gli stava sulle balle, cioè non è mai andato, cioè c'è stato pochissimo, nonostante fosse comandante del reggimento, lui c'è stato pochissimo in India, veramente roba di settimane su vari anni. E poi dopo, al momento di tornare il reggimento, di essere rimpatriato, mi sembra la prima volta nel 1865, fu scelto come guardia d'onore del Prince Albert, che poi insomma principe ereditario, che poi è diventato insomma re. Quindi Prince Alfred aveva come Albert, scusate, Prince Alfred, Albert, scusate, Alfred era un altro, tutti questi principi, a parte te, mi confondo. E lui era, quando era tornato il reggimento, lui non aveva fatto il viaggio con i suoi uomini e con gli altri ufficiali, quindi sul naviglio militare dall'India, che comunque era altro, lui c'era andato e tornato col suo yacht. Poi si era presentato bello in uniforme al momento di fare la rivista, che era tanto piaciuta al re, perché insomma si presentavano bene, lui teneva molto alla formalità e all'eleganza, tant'è che disegnò le famose divise che potete vedere cercando appunto le parole chiave, undicesimo Ussari, cardigan eccetera, con i pantaloni rossi e un sacco di ornamenti d'oro eccetera, insomma si presentava molto bene l'undicesimo Ussari, tant'è che fu poi imitato anche da altre unità. What else?
Poi c'erano, scusa, una cosa interessante, che c'erano queste, non so se te le ricordi, queste cigarette cards, no? C'erano queste sorte di cartoncini che praticamente venivano trovati all'interno delle compagnie, cioè nei pacchetti delle sigarette, tra diciamo il 1875 e gli inizi degli anni 40, i manifatturieri di tabacchi producevano questi pacchetti, all'interno dei pacchetti c'erano delle card che si chiamano appunto cigarette cards, che raffiguravano tanti personaggi, dagli indiani d'America eccetera, e quelle famose sono proprio quelle riguardanti gli Ussari, per esempio ce n'è una con Lord Cardigan, insomma sono interessanti, sono veri da collezione, non so se le hai mai viste, comunque sì, sono... Non so se
sì, sono bellissime. No, l'ho visto, sono bellissime, appunto perché si rifanno, poi fanno affidamento, come si dice, fanno leva sul fatto che sono veramente uniformi stupende. Sì, magari non dal punto di vista operativo, ma cromaticamente c'è da dire che sì. Lo stile inglese sugli uniformi.
Ce n'è una appunto con Prince Albert, appunto, dell'undicesimo Ussari. Questa è una raffigurazione del 1799 e si vede lui favoloso con questi stivali che arrivano fino sopra il ginocchio, con una spada ricurva alla fine poggiata a terra, la divisa blu con una fascia bianca e un cappello realmente stupendo con una piuma tra l'altro bianca legata da una base rossa, no? veramente eccezionale. Quindi se andate su Google trovateli, si chiamano Player Cigarettes o Cigarette Card, diciamo.
E poi c'è anche un mercato di collezione, sì, come in Italia, certo. Per altre cose. No, scusate, prima ho detto un'inesattezza, ok, qui c'è una marea di date. Allora, il reggimento fu in India dal 19 al 36, 819-836, e poi tornò nel 40, Prince Albert prese a cuore il reggimento. Però nel frattempo cosa succede? Ci vuole, per dire la personalità, questo episodio poi si va alla musica, ci fu un episodio veramente indicativo della personalità del buon Cardigan, buon per modo di dire, c'era un altro ufficiale, capitano William Reynolds, che alla messa degli ufficiali c'erano, mi sembra, degli ospiti francesi, e per onorarli lui ordinò, fece arrivare un vino della Mosella, quindi un vino insomma abbastanza, che venne presentato in una bottiglia scura, come sono adesso, no? I vini sono in bottiglie scure per problemi per la luce più che altro, no? Uno lo fa per non fare per il tannino, vabbè, comunque motivi tecnici. Siccome lui aveva già, essendo comunque molto posh, molto fighetto, aveva già proibito agli ufficiali di bere un tipo di birra scura molto simile alla Guinness, che era molto popolare, si chiamava la Porter Beer perché la usavano i facchini, però era molto popolare anche tra gli uomini d'arme e molti di questi la bevevano, che questa birra veniva servita in bottiglie scure, anche queste. Lui quando vide, pensate che coatto, quando vide entrare questa bottiglia scura, fece tipo una piazzata dicendo no, di qua, di là, che io ho detto, vietato, non sapendo che era un vino pregiato, insomma, no? Perché ebbe uno scazzo con il capitano Reynolds, e poi queste cose all'epoca andarono, non dico corte marziale, ma complain contro complain, ufficiali coinvolti, ma no, ma di qua, di là, insomma questi per 25 anni non si parlarono. Poi nel 1865, mi sembra quel momento che lui si stava congelando eccetera, si diedero la mano dopo 25 anni, però insomma aveva ragione il capitano Reynolds, lui, Cardigan era molto fumino e anche a volte un po' troppo irruento e non molto saputo, diciamo. Detto questo, io passerei, no, per alleggerire, non mi ricordo cosa, eccoli qua, il Billy Moon Explosion, gruppo fantastico, tra l'altro ci sono italiani, svizzeri, sembra la famosa barzelletta, inglesi, italiani, svizzeri, un gruppo che fa una specie di rockabilly molto influenzato dallo ska, collaborato col cantante famoso gruppo
Demente d'Argo, no?
bravo
Demente d'Argo, sì.
esatto
sai, erano gallesi se non sbaglio,
esatto.
Era
Sparky.
Che loro suonano con Sparky, che è un personaggio appunto della band Demented Argo, che erano appunto un gruppo che si era formato intorno al 1980-82, erano di Cardiff, del Galles, grandi band insomma un po' punk mix con rockabilly, no? Questi erano
grandissimo. Lui c'era 70 anni ancora in grandissima forma, ci fa sperare per il futuro.
Di questi... loro gli Illybilly sono fatti invece svizzeri, e lì appunto c'è questo mix, c'è uno, ma parecchi hanno il cognome italiano, per esempio c'è Oliver Baroni, no? Che era mezzo inglese mezzo italiano, la cantante invece si chiama Emanuela Hutter, quindi mezza italiana mezza svizzera, insomma erano all'inizio, mi sembra che Oliver Baroni suonasse in un'altra band che se non sbaglio si chiamavano The Illybilly and Hunters, e poi formarono appunto questo qua, Illybilly Moon Explosion, insomma grande pezzo. Poi tra l'altro questo che hai messo con questo qua di Demented Argo, che è una delle band fighissime insomma degli anni 80.
Esatto, quindi adesso ce li godiamo, Illybilly Moon Explosion, My Love for Evermore. Bene, 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 bene. Dopo gli Hillbilly Moon Explosion continuiamo a parlare. Adesso citerei un qualche altro episodio proprio su di lui, sul Lord Cardigan. Abbiamo detto già, prima di entrare nell'azione della carica fallita, per modo di dire, perché poi non è proprio fallita, ma adesso vedremo. Vedremo. Allora, il padre, abbiamo detto, ereditò un titolo nel 1600 e rotti, quasi 1700, non era contento della sua propensione alla carriera militare, tant'è che lo forzò anche a entrare a Oxford, dove lui non era neanche, cioè, pensavano fosse rincoglionito dopo la caduta da cavallo, invece si scopre che è molto, molto bravo, gli interessa molto soprattutto le materie classiche, latino e greco, così come Boris Johnson, che sembra un rincoglionito, invece ha scritto i libri sull'antica Roma, eccetera, non lo so. Poi dopo parte, però non finisce a Oxford, nonostante le raccomandazioni, non prende il degree, non si laurea, va a fare il Grand Tour che andava di moda all'epoca, quindi il tour delle capitali europee classiche, ma lui addirittura fa una deviazione in Russia e Svezia, cosa che raramente veniva fatto, di solito lo faceva Francia, Germania, Italia, andava giù fino in Grecia, insomma alle radici della nostra cultura. Addirittura era l'amante. Il primo matrimonio va puttane, niente figli, non va bene, insomma. Tra l'altro, aspetta, questo faceva ridere, no, lo dico dopo. C'è un episodio, una frase che adesso vado a beccare, che ho tutti gli appunti qua. La seconda moglie era la moglie di un suo amico d'infanzia, quindi anche lì lui lo cornificava, tant'è che non è che alla fine si sposarono, e tra l'altro iniziò l'affare con la seconda moglie mentre l'altra moglie era sul letto di morte, stava morendo di malattia, quindi insomma c'era un pelo sullo stomaco il buon Lord Cardigan, che insomma non ha niente da invidiare al più bieco masnadiero, come si può dire. È vero,
tra l'altro credo che abbia pure una storia con un contendente sempre della famiglia, si sfidarono con un duello a pistole, se non sbaglio, no?
Sì, noi abbiamo fatto almeno un paio di duelli, giusto, che poi erano duelli, potremmo dire, perché mi sembra che il primo, forse è quello al quale tu ti riferisci, apposta, era un duello finto, perché diedero delle pistole.
Sì, che pistole, diciamo, un po' rudimentali.
Che sparavano tipo dove volevano loro, cioè, anzi, dove volevano loro i padrini.
Non successe nulla.
Esatto. E quindi loro erano così, litigava spesso, c'erano tutti questi contenziosi, ogni tanto sfidava qualcuno a duello. Processo, addirittura dopo questo processo, perché lo prendevano anche in giro, quando passavano lo chiamavano black bottle, bottiglia nera, no? Per la storia delle cose. Quindi lui si incazzava, sfidava a duello, poi era pieno di soldi, addirittura si comprò anche il titolo da MP, da membro del Parlamento, nonostante avesse avuto diritto dopo per eredità anche al titolo ereditario della Camera dei Lord, no? Perché all'epoca insomma lui era comunque una della nobiltà terriera, e quindi lui si compra anche il titolo da MP. Anche lì viene cacciato per una disputa che ebbe. Poi nel 1830 riesce a tornare, si ricopre il seggio, cioè era così. Abbiamo detto che nel 1937 va in India, poco prima che il reggimento, che era lì dal 19, fosse richiamato in patria. Muore il padre nel frattempo, quindi diventa Lord Cardigan, detentore del titolo di conte a tutti gli effetti. What else? E finalmente dopo ottiene il comando dell'undicesimo. Due anni di comando, lui è stato con le sue truppe solo 4 settimane mentre era in India, e poi è tornato, come abbiamo detto, con lo yacht, il traghetto privato. La cosa che va detto a suo favore, che essendo comunque uno gli piaceva spendere e espandere, quando è diventato comandante del reggimento, a parte le famose uniformi che abbiamo già citato, lui volle i migliori cavalli e le migliori armi, quindi dette un grande contributo economico di tasca propria, che così si faceva all'epoca, al suo reggimento, rendendolo uno dei migliori. Già c'aveva una certa tradizione militare, non per merito suo, no? Abbiamo detto 1715 in poi. E lì era una delle troppe d'élite dell'impero all'epoca, diciamo. È vero o no? Io adesso cosa facciamo? Mettiamo un altro pezzo?
Mettiamo un altro pezzo che ci abbiamo, che sembra che hai rievocato delle cose incredibili. Dunque, Colossi, parliamo di Nina Hagen, se non sbaglio, no? Mi sembra che
Nina Hagen, magari ci cascava.
Ma adesso c'ha quasi 70 anni, perché è nata nel... No, di più, c'ha... No, 70 precisi, perché è nata nel marzo del 1955, quindi tra un po' l'11 marzo sarà il suo compleanno. Auguri Nina Catarina, Catarina detta Nina Hagen. Insomma, non molti la conoscono, a dire il vero, perché è stata per noi una figura anche un po'... relativa, perché era comunque la tedesca, insomma, quindi appariva più che altro in quel contesto lì, però per i conoscitori dell'epoca sono rimasto male. Una ragazza vestita più o meno come lei è venuta in un ristorante dove c'eravamo lì con una band, allora ho detto guarda, c'hai tipo un look come Nina Hagen, ovviamente non la conosceva, insomma, gli ho mandato il link per fargli vedere, insomma, Nina Hagen, che dire, personaggio incredibile, potremmo dire un po', che posso dire, l'alter ego di Siouxsie Sioux, versione tedesca, un po' più hard.
Matta, ma poi c'era una gran voce, quella era un soprano, c'era una gran voce, poi c'erano tutti esperimenti musicali strani.
Forza fisica pure, e nasce nell'East Berlin, insomma, no? Quindi insomma, nel 1955, quindi cresce in una situazione un po' particolare. E poi negli anni 80, diciamo che viene, come dire, finalmente, insomma, sulla scena, anche se però è iniziato molto prima. Che dire, punk rock, new wave, post-punk, insomma, ha abbracciato questo genere musicale, per chi non la conosce. Che pezzo hai scelto oggi?
E qui c'è la Double Trouble, no? Perché c'è Nina Hagen alla voce, però il pezzo è la cover degli Sweet, che abbiamo già messo tante volte. Ballroom Blitz, no? Quindi Glitter Rock, li abbiamo messi varie volte. Quindi questa, eccola là, Nina Hagen dal vivo, Ballroom Blitz degli Sweet.
sono un uomo.
Eccoci, dopo la Nina, vabbè, non lo dico, la Nina la pinta, no vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare. Continuiamo, entriamo nel vivo, no? Perché poi questa puntata, il titolo parla della carica dei 600, la carica di Balaclava. Balaclava chiaramente è una delle località della guerra di Crimea che abbiamo introdotto rapidamente all'inizio, e vediamo cosa è successo. Il nostro Lord Cardigan era diventato nel frattempo, tramite accozzi, come si dice, raccomandazioni, insomma, savoir-faire politico, relazioni personali, addirittura per questa guerra, nonostante avesse praticamente zero esperienza militare diretta, comandante non solo dell'undicesimo reggimento, della brigata di cavalleria leggera, che comprendeva quattro reggimenti. Poi c'era anche la brigata di cavalleria pesante, andavano di concerto e dovevano agire di concerto. Chiaramente abbiamo detto, cavalleria leggera cosa fa? Crea scompiglio, fa azioni rapide, di comando quasi, mentre la cavalleria pesante carica a sfondare, quindi carica la fanteria, cioè, oppure si scontra con l'altra cavalleria pesante. E quindi già risulta strano che fu organizzata una carica di massa di cavalleria leggera, ma c'è un motivo che tutto deriva da un grande equivoco. Innanzitutto stiamo parlando di un evento militare, sì, che ha avuto dei morti, ma confronto dei massacri famosissimi che ci sono stati prima e dopo, è un episodio marginale, perché insomma la carica dei 600 in effetti erano 607, la forza era 670 rotti, ma qualcuno era malato, vedi il colera del quale avevamo parlato dopo, molti sono morti proprio di quello. Muoiono due terzi durante questa, muoiono, oddio, poi quando si fanno i calcoli sempre morti e dispersi. Poi nel caso della cavalleria, uno che tornava senza cavallo era considerato morto, quindi cioè, se tu non trovi col tuo cavallo eri una perdita. Quindi dicono 409 su 607, probabilmente i morti reali sono stati 200-300 forse, una cosa così. Comunque tra le perdite, morti e feriti, cioè, poi io mi sono sempre chiesto, ma c'è una bella differenza tra essere morto o ferito, no? Invece se voi guardate le cronache delle battaglie, ma anche moderne, le perdite quante sono state? Sono stati, dico così a cazzo, 1000 tra morti e feriti. C'è una bella differenza, cioè io se potessi scegliere, non lo so. Vabbè, comunque.
Sì, in effetti.
Se posso. Vabbè, cosa succede? Succede che viene mal interpretato un ordine.
La cosa più agghiacciante è quando dicono appunto scomparsi, che poi
missing in action, mia, poi sparito.
Dove sono finiti, poverini?
Esatto. Cosa succede? Che viene portato un ordine dal comando, appunto ai cavalieri, alle brigate di cavalleria, che erano comandate da Lord Lucan, che tra l'altro è mezzo irlandese, non voglio dire, vabbè, comunque. Lord Lucan era sposato, attenzione che c'è il gossip, sempre entra, no? Lord Lucan era sposato con la sorella di Cardigan e non erano in buoni termini, né con la sorella né quindi anche con Cardigan, facevano fatica anche a parlarsi. A Lord Lucan arriva un messaggio dal capitano, tale capitano Nolan, arriva sprombattuto, arriva un messaggio dal comando, Raglan mi sembra che si chiamava il comandante, che gli dice bisogna attaccare i cannoni che i russi stanno per catturare. Quindi cosa era successo? In una zona del campo di battaglia c'erano i turchi che erano scappati, avevano lasciato dei cannoni, che giustamente, che erano i turchi alleati degli inglesi, i nostri, eccetera, stranamente. E che succede? Succede che i russi stanno andando a recuperare questi cannoni, no? Per usarli, sì, poi contro...
3.000, addirittura 3.000 a cavallo,
sì.
Stavano avanzando dalla valle, diciamo, settentrionale verso le alture, e stavano... C'era questa, cioè c'era una pianura, diciamo, per capire un po' come era il teatro di battaglia, poi c'erano delle alture, no? Quindi la forza dei 3.000 cavalleggeri russi stavano avanzando dalla parte settentrionale verso le alture della strada rialzata e andavano verso la zona meridionale e dirigendosi appunto verso Balaclava per prendere questi cannoni, insomma, no?
Esatto. Cosa è successo? L'ordine era di impedire appunto la cattura di questi cannoni. Il capitano Nolan arriva e loro non vedevano, per queste alture qua, non avevano una visuale completa del campo di battaglia. Allora il capitano Nolan, mi sono immaginato la scena, ho riso da solo anche pensando a te, perché il capitano Nolan arriva trafelato da Lord Lucan. Lord Lucan gli fa: è arrivato l'ordine, presto, deve caricare subito la cavalleria, bisogna prendere questi cannoni. E Lord Lucan gli fa: ma quali cannoni? E lui gli fa: fa tipo un gesto, un gesto ampio del campo di battaglia, che si vedeva o non si vedeva. Ma che cannoni? E quindi ho detto: vabbè, dai, andiamo. E parte sta carica non contro i cannoni che erano lì, che stavano per venire catturati, quindi non erano operativi, ma contro i cannoni che loro dalla loro collina vedevano, che erano dei cannoni perfettamente efficienti, schierati, pronti a sparare. E infatti poi succede quello che succede, capito? Sfiga vuole che la pietra dello scandalo, sto capitano Nolan, poi muore subito durante la carica, e quindi nessuno ha potuto andargli a chiedere effettivamente, insomma, capito com'è la storia. Cosa succede? Lui viene disarcionato, questo capitano Nolan, e quindi non si sa più un cacchio. Però cosa succede? Parte Lord Cardigan, che era capo della cavalleria leggera, quindi lì ci stava che avessero ordinato una carica di cavalleria leggera, perché arrivavano prima, stavano andando contro delle truppe non organizzate, non schierate, pronte a rispondere al fuoco, e quindi ci stava che se fosse stato l'obiettivo veramente quello dei cannoni che stavano per essere catturati, ci stava la carica di cavalleria leggera. Purtroppo la cavalleria leggera caricò gli altri cannoni, quelli che hanno cominciato a sparargli a mitraglia contro, ed è successo quello che è successo. Ma va detta una cosa: Lord Cardigan, da buon incosciente, anche lì cosa ha fatto? Tutta la guerra di Crimea lui se l'ha fatta balaclava in una baia, c'è una bella baia tipo Portofino, e Lord Cardigan stava sul suo yacht, comandava, cioè tutti i suoi stavano là in mezzo al fango, il colera, eccetera, e lui stava sullo yacht, ogni tanto arrivava, faceva una rivista. Però al momento della carica Lord Cardigan, infogliatissimo, parte per primo. Parte Lord Cardigan e arriva, cioè sorpassa i suoi uomini e arriva prima degli altri, cioè nonostante venissero massacrati, lui non viene toccato neanche da una palla, mentre attorno un terzo, due terzi dei suoi uomini venivano massacrati. Lui arriva al posto dei cannoni dove c'erano sti russi qua e poi torna indietro, poi dice: io non mi va, va bene, sono arrivato, non mi va di battermi con i plebei, con la fanteria. E torna indietro, quella è la sua versione. E lì ci sono delle discrepanze, che c'è chi dice che è tornato molto in fretta perché si era reso conto di quello che stava succedendo, quindi è scappato. C'è chi dice che invece è andato al trotto per far vedere che non aveva paura. Poi c'è la versione di mezzo che dice: vabbè, la prima parte l'ha fatta galoppando, poi quando ha visto lo stavamo guardando ha rallentato. Io tenderei più a credere a questa cosa, visto il personaggio. What else? Quindi la carica, quando lui è tornato, la carica era ancora in atto. E tra l'altro la carica poteva essere salvata se, dato che ormai era andata così, se Lord Lucan avesse permesso di far seguire la cavalleria pesante. Perché la cavalleria leggera era stata massacrata, e vabbè, però intanto c'era arrivata lì. Se dopo seguiva la cavalleria pesante, avrebbero fatto piazza pulita e a quel punto anche dato un altro senso alla battaglia, nonostante le perdite. E questo è quello che è successo sul campo. Però cosa è successo? Che i media, quando lui è tornato in Inghilterra, Lord Cardigan, ed è tornato per primo, perché come al solito lui torna per primo, ha preso un treno, insomma, ha preso un battello privato, poi si è fatto l'Europa in treno. È arrivato primo in Inghilterra a raccontare questi esempi, queste cose, questo fatto d'arme, fu accolto come un eroe, ma dai reali, da tutti, andava in giro a fare conferenze, parlava, che effettivamente, come ha detto il buon, l'abbiamo detto all'inizio, ufficiale francese François Bosquet, la carica esteticamente è stata molto bella, cioè questi sono lanciati come dei pazzi, anche lui per primo, devo dire la verità, però dopo, vabbè, dal punto di vista della resa in guerra è successo quello che succede.
È da lì che nasce poi il termine appunto di Thin Red Line, no? Perché loro, diciamo che erano, a un certo punto dovettero fare delle file che erano non di quattro uomini ma di due uomini, se non sbaglio, per cercare di allungare il raggio d'azione, no, della carica. E quindi come posso dire, il nome di Thin Red Line viene proprio da questo fatto, dal fatto che la linea era più esigua di quello che sarebbe dovuto essere lo schieramento, no? Invece che a quattro uomini, a due.
Esatto. Lui comunque diventa una celebrità. Tant'è che uno dei motivi, a parte i film, quelli sono arrivati dopo, i libri, eccetera, uno dei motivi per cui la carica della Brigata Leggera è famosa, c'è un famoso poema di Alfred Tennyson, poeta famosissimo dell'Ottocento, dove appunto parla in termini epici di questo fatto. Cosa succede? Un anno dopo, perché lui è andato via, era tornato in Inghilterra a guerra ancora in corso, perché gli giravano i coglioni che l'undicesimo, quello che rimaneva, poveretti, del suo reggimento e della sua brigata in generale, era stato trasferito in località collinare lontano dal mare, quindi lui non poteva più stare sul suo yacht, quindi dice: oh, sai che c'è, mi sono rotto le palle, torno su. E per quello che torna un anno dopo, guerra finita, tornano gli ufficiali del suo reggimento, che cominciano a dire: guardate che non è vero niente, questo, vabbè, ha fatto l'ordine, è stato sbagliato, questo a quanto pare è pure tornato indietro prima della fine dei fatti. Quindi ci fu uno sputtanamento dei libri che furono uscirono contro Lord Cardigan, un po' come succede, la biografia non autorizzata, dove venivano fatte queste cose, caso in tribunale, di qua, di là, però insomma alla fine lui ne uscì fuori, non venne mai portato davanti alla corte marziale, non ebbe nessuna, forse c'erano delle voci, ma niente che abbia seriamente compromesso la sua reputazione, tant'è che finirà la sua vita molto tranquillamente tra lussi, cacce nel suo maniero, della sede del seggio di famiglia, più o meno metà dell'Inghilterra, nel Northamptonshire, se non mi sbaglio, e quindi finì così.
Addirittura che i russi pensavano che, vedendo l'azione degli inglesi, addirittura pensassero che gli inglesi fossero ubriachi. Questo era
sì. Allora, dal punto di vista, la cosa, forse l'ultima considerazione da fare su questa vicenda, a parte i personaggi che può produrre un'aristocrazia di censo e non di popolo, e la cosa è, anzi, due riflessioni. Primo, che è ancora studiata nelle accademie militari questa per enfatizzare quanto sia importante la linea di comunicazione e gli ordini nei campi di battaglia, quindi è una cosa molto importante che ha creato un precedente. E poi uno dei fattori che non viene considerato meno di quanto si dovrebbe, che nonostante sia stata una sconfitta, tutto sommato, insomma, sono morti tantissimi giovani valorosi, compagnia bella, il colera, ripeto, ne ha fatto di più di vittime, è stata dal punto di vista propagandistico una grande arma, perché poi dopo ci furono molti più arruolamenti con la descrizione epica della carica della brigata leggera, tutta questa grande enfasi che fu data sui media dell'epoca, fu un'arma propagandistica molto importante sul fronte interno. E quindi l'eroismo dell'impero, questi qua, la migliore gioventù di Gran Bretagna, tutti gli aristocratici, eccetera, cazzo, si mesero a correre per entrare nelle stesse unità, pagando anche loro fino ad un altro 100 anni, fino all'800, no, 100 anni no, però parecchi decenni, 871. E quindi fu, alla fine l'impero cadde in piedi, perché anche se lui era, insomma, il personaggio che era, se il risultato strategico, tattico, anzi, fu quello che fu, alla fine, insomma, servì. Anche quello portò acqua al mulino dell'impero britannico, cose che adesso, insomma, ce le sogniamo, se le sognano, mettete come volete, è vero o no? E quindi questo è.
E poi se vogliamo dire, insomma, anche l'origine del nome del balaclava, no? Noi parliamo sempre balaclava, almeno in Inghilterra, poi pure in Italia dove si chiami così, ed è quella, appunto, quel cappello, come si dice, quel beanie, diciamo, che copre, o ski mask, no? La maschera da sci, diciamo, dove c'è appunto questo, si vedono soltanto gli occhi, insomma, chi va allo stadio, chi va in giro per strada a manifestazioni avrà visto qualcuno indossarlo. E l'origine viene proprio dalla guerra di Crimea, perché appunto originariamente furono gli inglesi a utilizzarlo, avevano questi cappelli fatti a mano con la lana che facevano vedere solo gli occhi ed erano appunto creati per resistere a quello che era il freddo intenso della zona dove erano.
Esatto, poi è rimasto tra l'altro un capricapo distintivo dei commandos inglesi, Royal Commandos, sì. Cioè la cuffietta di lana, sì, che poi calava. E poi dopo ha avuto anche usi allo stadio.
A quanto pare, diciamo che sembra che però poi alla fine alcuni di questi non arrivarono in tempo, insomma, poi alla fine comunque lo utilizzavano realmente nel 1881. Comunque, insomma, poi altri usi, altri modi vengono usati poi anche da altri, per esempio mi sembra che anche i prussiani veniva chiamato dai polacchi e dai prussiani, dai soldati prussiani, veniva chiamato Uhlan Cap, se non sbaglio, scusate, gli Uhlan erano, diciamo, un tipo di cavalleria leggera, no? Che erano armati praticamente soltanto con delle lance, ed erano quelli che utilizzavano anche nel XIX secolo un simile cappello, diciamo il balaclava, sempre.
Esatto, esattissimo. Beh, io direi di concludere. Io direi, la prossima volta potremo fare un bel, che un po' non ne parliamo, dell'Inghilterra, delle sue vicende. C'è stata una l'ultima settimana scorsa, anzi sì, una settimana fa, no? L'invasione dei trattori a Londra. C'è stata un'invasione dei trattori perché ci sono delle leggi che vogliono fare per tassare ulteriormente, e quindi era tutto bloccato. Io direi di fare un bel Londinium Talking, così facciamo il punto sulla situation. È vero o no? Che dire? Ora, l'ultima, ho detto di Nagen, Germania. Mettiamo, ti piace anche questo? Somiglia,
sì,
anche
lui.
Somigli.
Andiamo nell'Austria, mi sembra.
Sì, sì, Falco, buonanima.
C'è il famoso ispettore Falco, diciamo, no?
The commissaire, lui era famoso per The commissaire.
Il commissario Falco, in effetti.
Favoloso. The commissaire, morto lui.
Pieno anni 80, inizio anni 80, quando lui... mi sembra che il primo fu del commissario, non il commissario del 1981, sì, 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 sì. Poi c'è l'altro Rock Me Amadeus, poi sì, Vienna, sì. Colling, insomma, poi non si è più sentito, per fortuna.
È morto. No, nel frattempo è morto. Lui altro che Achille Lauro, insomma, lui è un gran figo.
L'antesignano.
Diciamo. Rappava 50 anni fa, bene.
Morto purtroppo nel 1998, a 40 anni, giovanissimo. Sì. E, grande personaggio, diciamo. A me non piaceva molto, a dire vero, perché quella musica là, insomma, mi lasciava pure a te, credo che non piacesse
tanto. Non era
stile nostro, però diciamo che ha lasciato i segni, soprattutto perché andava ai matinee, a quelle seratine, ovvero quelle giornate quando si marinava la scuola, poi come dite, nel nord, bigiavamo la scuola, sì. sta roba così. Qua non so che cosa hai scelto, però insomma io mi ricordo del Commissar, Rocco e Amadeus, insomma, parecchi erano un po' simili l'uno all'altro, però aveva trovato questo filone giusto. E, diciamo,
io ho messo Vienna Calling. Vienna Calling, poi Vienna è sempre nel nostro cuore per molti, una serie di motivi. E allora mettiamo Vienna Calling, per non mettere quelli più conosciuti, anche se anche questo fece la sua porca figura in classifica. E quindi io saluterei la nostra regista Ale, come va? C'è ancora? Non si sa, c'è, però agisce nell'ombra. Saluterei con omaggi e Sara Melecchi, il nostro principe, e vi rimando alla prossima puntata con Londinium Talking, e qui c'è sta Amedeo, che salutiamo anche Amedeo, mi sentito da poco, cose nostre. Vabbò, quindi ciao a tutti.
E dobbiamo anche dire comunque che Falco è vero che esce con questo genere di musica, però fa anche parte di una scena punk rock viennese, diciamo, quindi non è che viene soltanto da quel tipo di musica un po' dance, ma c'è tutt'altro origine, però ha trovato bene insomma in questo suo filone, quello che lo ha reso celebre e famoso finalmente. Quindi insomma un grande saluto a Falco, ai tempi che furono, e un saluto a tutti voi, ci sentiamo la settimana prossima con un altro innovativo argomento. Ciao!
Ciao a tutti!
Stella liegt in Tokio, Männer fragen sie nach Feuer, nach dem anderen sowieso. Sugar Christ, ich sehr vermisst dein Bein und dein Gesicht. Du kannst auf mich verzichten, nur auf Luxus nicht. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da? Ob in Tucson, Arizona, Toronto, Canada. Wien, ne Wien, du kennst mich ab, kennst mich down. Du kennst mich, ne Wien, du nur allein. Wohin sind deine Frauen? Eva heißt Yvonne, ein junger Bogart hängt ihr an den Lippen, keine Sinn sagt komm. Die Lackenpracht wird abgemacht, die Tänze sind gestoppt, es ist 4:45, nun wird Position gebrochen. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da, ob in Tucson, Arizona, ab Toronto, Canada. Wien, Wien, du kennst mich gern, du kennst mich, na Wien, na Wien, du nur allein, wohin sind da? Dude!
London. London?
Yes, London.
Yes, London. You know, fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, merry fucking Poppins, London.